Vogliamo aprire le nostre Bibbie e andare nel Vangelo secondo Luca al capitolo 5. Vogliamo leggere i primi 11 versi della parola di Dio. Vangelo di Luca, capitolo 5. Vi faccio alzare in piedi così possiamo ancora una volta oltremodo onorare la parola di Dio. Vangelo di Luca, capitolo 5, dal primo verso leggiamo nella sua parola. Dio sia lodato. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montata su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguivano. Amen. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Potete accomodarvi. Molta attività evangelistica di Gesù, il Signore, fu svolta presso il lago di Gennesaret o anche il lago di il Mar di Galilea o il lago di Tiberiadi, così come la Bibbia a volte chiama questo lago, pur parlando dello stesso luogo. E gli Evangeli ci raccontano addirittura, fratelli, diversi miracoli che Gesù fece appunto vicino questo mare o se non addirittura dentro questo mare. E questo ci fa comprendere che laddove c'è un luogo in cui Gesù si sente a proprio agio, cioè laddove c'è un luogo dove il Signore è ben accolto, beh, sicuramente quel luogo vedrà qualcosa di straordinario. E possa essere, fratelli, per noi questa mattina un buon incoraggiamento. Se noi questa mattina apriamo il nostro cuore al Signore, se permettiamo al Signore di sentirsi libero di muoversi, di agire nel nostro mezzo, io sono sicuro che vedremo cose straordinarie. Amen. Gloria al Signore. L'attenzione più grande che questa mattina vogliamo rivolgere al testo biblico è la chiamata di questi uomini, in modo particolare la chiamata di Pietro. Pietro che davanti alla manifestazione della grandezza di Cristo. E quando parliamo della manifestazione della grandezza di Cristo, non vogliamo solamente guardare a quello che fu il miracolo in sé per sé, in se stesso, cioè una pesca miracolosa, una pesca abbondante. Ma quando parliamo della grandezza di Cristo, vogliamo considerare un po' tutto il contesto di quella giornata. Bene, Pietro, di fronte alla manifestazione di questa grandezza meravigliosa, lui stesso si riconosce un peccatore indegno. E le sue parole sono: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Ora, fratelli, vorrei subito dire che queste parole non hanno alcun riferimento negativo, piuttosto non sono le parole di un uomo incredulo che non vuole avere nulla a che fare con Gesù. Quando Pietro dice: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore», di certo non è l'espressione di un uomo che non vuole avere niente a che fare con Gesù, ma piuttosto è l'espressione umile di un uomo che, pur amando e desiderando più di ogni altra cosa la comunione con Cristo, si sente completamente inadeguato, si sente completamente una persona indegna, che non merita assolutamente la grazia e la misericordia di Dio. Fratelli, può sembrare paradossale, ma e non è inusuale vedere questo atteggiamento nella parola di Dio. Vi ricordate quando Isaia si trova di fronte al trono di Dio? Bene, la sua espressione quale fu? Quella di dire: lasso me, sono un peccatore che vive in mezzo a tanti peccatori. Signore, aiutaci questa mattina a umiliarci davanti alla tua presenza. E voglio farvi notare, fratelli, voglio farvi considerare che quando noi ci umiliamo davanti al Signore, questo non è un atto di debolezza, ma questo rappresenta per la nostra vita un atto di grande consacrazione, un atto di grandezza davanti agli occhi di Dio. Vogliamo umiliarci perché desideriamo riconoscere la persona di Cristo Gesù. Amen. Ma la reazione di Cristo, cioè Pietro da una parte si sente peccatore, si sente inadeguato, Pietro da una parte riconosce che nonostante il suo amore, nonostante il suo desiderio, lui è indegno. Ma è interessante notare quella che fu la reazione di Cristo alle parole di Pietro. O possiamo questa mattina dire che la reazione di Gesù alle parole di Pietro, fratelli, questo è il vero miracolo presente in questo passo biblico. Il vero miracolo noi lo possiamo ritrovare, sì, sicuramente in una pesca miracolosa, in una pesca abbondante, ma il vero miracolo, fratelli, noi lo possiamo leggere nelle parole di Gesù, che riferiranno a questo uomo che si sentiva indegno, che si sentiva mancante, che si sentiva non adatto alla misericordia di Dio. Bene, le parole di Gesù noi troviamo un grande miracolo. Non temere, dirà Gesù a Pietro, perché d'ora in poi sarai un pescatore di uomini. Notate, fratelli, mentre Pietro dice io sono un peccatore, Gesù gli risponde non temere, perché d'ora in poi sarai un pescatore di uomini. Gloria al Signore. Queste parole, le parole di Gesù, che come abbiamo considerato rappresentano il vero miracolo nella storia, o il miracolo per eccellenza, non solo stanno offrendo a Pietro il perdono. Quando Gesù ci dice di non temere, allora, fratelli e sorelle, vogliamo veramente stare al sicuro. E se soprattutto queste parole sono in riferimento a quelle che sono le nostre mancanze, i nostri peccati, noi siamo davvero beati. La Bibbia dice: beato è colui, quell'uomo le cui trasgressioni sono state perdonate. Se il Signore ha perdonato i nostri peccati, noi siamo beati questa mattina e non abbiamo alcunché da temere. Sì, le parole di Gesù non solo offrono perdono, non temere, ma Gesù sta dicendo a Pietro che la sua vita da quel momento era cambiata, perché sta a dire a Pietro: da ora in poi tu sarai un pescatore di uomini. Gesù sta dicendo a Pietro: la tua vita da questo momento e per il resto della tua vita è cambiata, perché Pietro stava per vivere il piano di Dio nella sua vita. Volendo dare un titolo alla nostra meditazione in questo giorno, fratelli, ho pensato di intitolare così, in questa maniera, la nostra meditazione: lascia che Gesù cambi la tua vita. Permetti al Signore di lavorare la tua vita, permetti al Signore di cambiare. E non mi sto riferendo solamente a coloro che hanno sentito parlare di Gesù, ma che non hanno ancora aperto il proprio cuore alla grazia e alla misericordia di Dio. Quindi non parliamo solamente di salvezza, ma per tutti quanti noi, fratelli, vogliamo permettere al Signore di continuare a cambiare la nostra vita. Amen. Vogliamo che Gesù possa compiere in ciascuno di noi quello che è il miracolo più grande. Io sarei, fratelli, credetemi, possiamo parlare qui di tanti miracoli che possono accadere a ciascuno di noi, tantissimi miracoli, ma il miracolo più grande che desideriamo che si compia nella vita di tutti quanti noi è che ciascuno di noi può essere quello che Dio ha stabilito o vuole che noi siamo. Mi comprendete, fratelli e sorelle? Il miracolo più grande è ciò che Lui vuole che noi siamo. E affinché tutto questo avvenga, questa mattina vogliamo fare delle considerazioni. Vogliamo realizzare alcuni processi e progressi importanti nella nostra vita. Se vogliamo che Gesù cambi la nostra vita, se vogliamo che in qualche maniera in noi si compia la sua volontà, se desideriamo che la nostra vita rifletta quello che è il suo piano per ciascuno di noi, allora, fratelli, vogliamo considerare qualcosa di importante. Come tutto questo può avvenire in noi? Come tutto questo è avvenuto nella vita di Pietro? Beh, per prima cosa, fratelli, se vogliamo essere ciò che lui vuole che noi siamo, dobbiamo onorare la parola di Dio. È il punto di partenza. Non so se avete notato, il miracolo è preceduto dalla predicazione. Cioè, prima che il Signore compia un grande miracolo, c'è il messaggio della predicazione. Il miracolo è preceduto dalla predicazione. Fin da subito, quindi, abbiamo notato quella che era l'attività prioritaria di Gesù. Infatti non l'abbiamo letto, ma se date uno sguardo nelle vostre Bibbie potete considerare che in conclusione del capitolo 4 Gesù stesso dirà: bisogna che io annunzi la parola di Dio anche negli altri villaggi. Questa era la priorità di Cristo Gesù, cioè la predicazione della parola di Dio. E abbiamo letto che Gesù era circondato da una folla che si stringeva intorno a lui per ascoltare la parola di Dio. E mentre stava predicando, mentre Gesù sta predicando la parola di Dio e la folla si stringeva intorno a lui, Gesù vide due barche ferme a riva. E la Bibbia ci dice che egli non vide solamente le barche, ma vide anche i pescatori che erano smontati dalle barche e che stavano lavando le reti. Gesù chiese in prestito una di quelle barche per poter annunciare meglio la parola di Dio. Così salì sulla barca di Pietro e, dopo essersi allontanato un po' dalla riva, si mise seduto e continuò a predicare. Bene, fratelli, in questo passaggio possiamo notare molto circa quello che è il nostro rapporto, il rapporto che l'uomo dovrebbe avere con la parola di Dio. Per prima cosa è interessante notare quello che fu il desiderio di quella folla che la Bibbia dice si stringeva intorno a Gesù per udire la parola di Dio. Si noti quindi, fratelli, un forte desiderio, un forte interesse. Possa anche oggi, fratelli, la nostra Chiesa essere animata da questo forte desiderio e da questo forte interesse. Potete dire amen se siete d'accordo. Noi siamo qui, fratelli, per stringerci intorno non ad una religione, non per stringerci intorno chissà a quale messaggio che in qualche maniera può migliorare la nostra vita, ma noi spero che siamo qui questo giorno per stringerci intorno a Gesù e ascoltare la sua parola. Questo deve essere il nostro desiderio, questo deve essere il nostro atteggiamento, il nostro interesse. E credo, fratelli, che tante benedizioni scendono sul popolo di Dio quando il popolo di Dio desidera la parola del Signore. Amen. È sempre stato così. Ma vogliamo anche considerare, importante, vogliamo anche considerare quanta attenzione e quanta cura Gesù mette nella sua predicazione. Se avete notato, egli desiderava che tutti lo ascoltassero. Infatti la Bibbia ci dice che Gesù cercò in qualche maniera di mettersi in una posizione tale che tutti potevano ascoltarlo e tutti potevano vederlo. Cioè Gesù voleva che la sua parola arrivava in una maniera diretta a tutti. Amen. Ecco perché, per motivi pratici, Gesù chiese in prestito la barca a Pietro, perché Gesù, stando in riva al mare, circondato da tante persone, sicuramente le sue parole potevano arrivare a coloro che erano più vicini a Gesù, ma mettendosi distante su una barca, la sua predicazione, il suo messaggio poté sicuramente arrivare a molte più persone. E qui c'è qualcosa di molto importante. Bene, fratelli, è importante considerare che Gesù ci tiene al messaggio della sua parola ed ecco perché mostra tanta attenzione, tanta cura. Ma il problema avviene quando l'uomo inizia a nascondersi, quando l'uomo inizia a evitare, a essere distratto e a non cogliere l'occasione preziosa che ha di ascoltare la parola di Dio. Questa mattina, fratelli e sorelle, vogliamo sentirci davvero privilegiati Amen. Perché possiamo ascoltare la parola non di un uomo, ma la parola di Dio rivolta alla nostra vita. E se Gesù fa di tutto affinché il suo messaggio può arrivare in una maniera chiara, limpida alla nostra vita, beh, fratelli, non vogliamo noi essere l'ostacolo. Non vogliamo noi farci trovare impreparati. Se Gesù farà di tutto affinché quello che Lui ha da dirti arriverà per te, vuoi tu metterti nella giusta posizione, vuoi tu metterti nella giusta condizione affinché quando la parola di Dio giungerà alla tua vita, quella parola possa produrre effetto per la gloria di Dio. Infatti la Bibbia dice che così come la pioggia, la neve non cadono mai a vuoto, il motivo per cui cadono è quello di annaffiare la terra e per produrre del frutto, così è della mia parola, dice il Signore. Io non la manderò a vuoto. Voglio dirti che Gesù non sprecherà neppure un alito del suo fiato se non ti vede ben disposto e desideroso per ascoltare la sua parola. Amen. Gesù chiese in prestito la barca per predicare. E voglio farvi notare che la chiesa a Pietro in un momento piuttosto scomodo per lui. Infatti non so se avete notato, quando Gesù vide questa barca e pensò di utilizzare una di quelle barche per predicare meglio la parola di Dio, Pietro stava lavando le reti. E leggendo tutto il riassunto biblico, non solo noi notiamo che Pietro stava lavando le reti, ma anche comprendiamo che Pietro era piuttosto stanco. Infatti il termine in ebraico, quando lui dirà tutta la notte ci siamo affaticati, denota un grande sforzo, una grande fatica. Probabilmente Pietro era anche molto stanco e sicuramente, conoscendo un po' il carattere di Pietro, probabilmente era anche di pessimo umore, perché tutta la notte aveva pescato e non aveva preso niente. Quindi quando Gesù chiede a Pietro la barca in prestito, lo coglie in un momento sicuramente non comodo per Pietro. Pietro dovette riaccomodare la sua barca per far salire Gesù, remare per allontanarsi un po' dalla riva e anche pazientare fino a quando Gesù non avrebbe finito. Ma nonostante tutto, Pietro si dimostra disponibile. È chiaro questo passaggio? Onorando oltremodo Gesù e la sua parola. Sapete, fratelli, Pietro aveva un'ottima occasione e un'ottima scusa per rifiutare. Siete d'accordo? Poteva dire che era troppo indaffarato. Poteva dire, guarda Gesù, non so se ti sei reso conto, ma sto lavando le reti. Se puoi aspettare un attimo, vediamo. No, non disse in questa maniera. Pietro aveva un'ottima scusa per rifiutare. Poteva dire sono troppo indaffarato, poteva dire guarda sono troppo stanco, poteva far emergere quella che era la sua delusione, poteva forse dire a Gesù guarda Gesù mi piace l'idea di averti nella mia barca, però non è questo il momento migliore. Poteva dire di sentirsi troppo scoraggiato, Gesù sai oggi non è giornata, sono troppo scoraggiato per queste cose, cercati un'altra barca. E forse avrebbe rimandato il tutto, forse Pietro poteva benissimo dire a Gesù, guarda Gesù, facciamo in un altro momento, magari quando la pesca di notte va bene, ma non lo fece. E sapete una cosa, fratelli? Credo che spesso il miracolo manca nella nostra vita proprio perché tante volte abbiamo una marea di buone scuse che offriamo a Gesù. Per scusarci della nostra inadempienza. Ma queste buone scuse, attenzione fratello, sto parlando di buone scuse, non sto parlando di invenzioni, eh? Non sto dicendo che stiamo inventando qualcosa, ma credo che tante volte veramente il miracolo manchi nei nostri cuori, nella nostra vita, proprio perché mettiamo davanti al Signore una marea di buone scuse che in qualche maniera non fanno altro che giustificare le nostre inadempienze. Ma fratelli, sapete una cosa? Queste buone scuse non potranno mai coprire la grande perdita di benedizioni che stiamo rinviando. Voglio dirti una cosa, a volte la parola di Dio per la nostra vita può scomodarci. Lo sapete? A volte la parola di Dio ci può arrivare e ci può in qualche maniera invitare a farci uscire dalla nostra zona di comfort, ma è la parola di Dio. Abbiamo detto proprio all'inizio che per vedere il miracolo, cioè per essere, io sono un peccatore, Gesù gli dice tu non sei più un peccatore, ma sei un pescatore di uomini. Per essere quello che Gesù vuole, dobbiamo onorare la parola di Dio. E per onorare la parola di Dio a volte significa scomodare la nostra vita. Vi ricordate Abramo, quando fu chiamato ad uscire da Ur dei Caldei? La parola di Dio fu scomoda per Abramo. Certo era grande la promessa, ma lascia la tua terra, lascia i tuoi familiari, lascia ogni cosa perché io ho un piano per te. A volte, fratelli, riflettiamo, la parola di Dio può scomodarci. Altre volte Dio ci può parlare quando ci sentiamo stanchi e senza entusiasmo. E proprio quando siamo stanchi e senza entusiasmo, proprio in quel momento la parola di Dio sta invitando la nostra vita a rispondere al suo invito. Vi è mai capitato, fratelli? Ci sono dei momenti in cui ci sentiamo così a terra spiritualmente, ci sentiamo stanchi, senza forze, e proprio in quel momento il Signore ci chiama a fare la sua volontà, e proprio in quel momento il Signore ci parla in una maniera chiara, diretta. Vi ricordate quando Elia, dopo che aveva fatto scendere del fuoco dal cielo, passa dalle stelle alle stalle, giusto? E lui stesso dirà, basta, voglio morire, la mia vita non ha senso. E proprio il Signore gli prepara un bel pranzo e per la forza che ricevette da quel pranzo camminò 40 giorni e 40 notti. Era stanco, voleva morire. Ma la parola di Dio gli arrivò proprio mentre era stanco. Che dire, fratelli, altre volte Dio ci può parlare, ci può chiedere qualcosa anche quando le cose vanno male, quando stiamo passando un cattivo periodo. Voglio dirti che servire Dio è bello non solo quando le cose vanno a gonfie vele nella nostra vita, ma credetemi, fratelli, può essere ancora più bello quando le cose vanno male, perché Dio a volte ci può parlare e ci chiama ad onorare la sua parola quando le cose vanno male nella tua vita. Cioè Dio non aspetta che le cose migliorino per in qualche maniera far sì che tu possa onorare la sua parola. Pietro fu chiamato ad onorare Gesù quando le cose andarono male nella sua vita. Dopo un grande fallimento, io credo che Pietro non vedeva l'ora di tornare a casa. Eppure Gesù lo chiamò ad onorare la sua parola. Vi ricordate quando il re Davide, sì, era stato unto re, ma non era ancora salito al regno. Davide fuggiva da Saul e Saul lo cercava ovunque. Ve lo ricordate? Però a un certo punto il Signore dirà a Davide, devi salvare Keila, che era un paese della nazione giudaica, dai filistei. Io immagino Davide, Signore, ma proprio da me le vuoi? Io in questo momento sono un fuggiasco. Ho con me delle persone che mi seguono, ma la Bibbia dice che sono dei poveri disgraziati. Proprio da me, proprio da te, proprio da te. Fratelli, vogliamo onorare la parola di Dio? Se vuoi il miracolo, onora la parola di Dio. Altre volte sembra che Dio ci parli, scusate, altre volte sembra che Dio parli solo agli altri e che si sia dimenticato di noi. È mai capitato? Immaginatevi Pietro nella barca mentre Gesù predicava alla folla. Pietro poté pensare, Gesù, ma ti sei proprio dimenticato di me? Ma non l'hai capito che ho avuto una giornata difficile? Ma non l'hai compreso di quanto sono stanco? Ti ho dato la barca a disposizione, però adesso parla un po' anche per me. Fratelli, a volte può sembrare che Dio si sia dimenticato della nostra vita, ma noi vogliamo anche in quei momenti continuare ad onorare la parola di Dio. Vi ricordate quando Jairo andò da Gesù dicendogli vieni a casa che mia figlia sta per morire? E mentre Gesù stava andando a casa di Jairo, la Bibbia ci dice che una donna dal flusso di sangue interruppe questo tragitto. Poi quando ripresero il cammino, arrivarono dalla casa di Jairo dei familiari che dissero non incomodare più Gesù perché tua figlia è morta. Gesù dirà a quell'uomo continua ad avere fede. E noi vogliamo continuare, fratelli, ad onorare la parola di Dio. Se vuoi il miracolo, onoriamo la parola del Signore. Ma c'è un altro passaggio che vogliamo considerare insieme questa mattina per vedere il miracolo più grande nei nostri cuori, molto più grande di una pesca miracolosa, e che non solo dobbiamo onorare la parola di Dio, ma vogliamo anche ubbidire alla parola di Dio. Amen. Infatti voglio rileggere il versetto 4, dice che come ebbe terminato di parlare, quindi quando Gesù finì di predicare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Voglio dirti, fratello e sorella, che dopo il sermone, seguitemi, dopo la predicazione c'è sempre un compito da svolgere. Gesù non parla per intrattenerci. Gesù non parla neppure per divertirci o per farci fare qualcosa di diverso. Gesù ci parla affinché noi applichiamo la sua parola con obbedienza. Se questa mattina stai ricevendo la parola di Dio, voglio che tu sappia che subito dopo che il Signore avrà parlato alla tua vita, Egli desidera che questa parola tu la applichi, tu la vivi, tu ubbidisci prontamente alla sua parola. Amen. La parola di Dio non cade mai a terra. È importante notare, però, qualcosa di importante, che il comando della sua parola, cioè quando Gesù finì di parlare alla folla, si rivolse verso Pietro e gli altri che erano nella barca e disse: adesso prendete il largo e gettate le reti per pescare. Bene, fratelli, è importante notare che il comando della sua parola è sempre legato alla nostra quotidianità. E mi spiego meglio. Cioè, Gesù non ci chiede di fare chissà che cosa. Quando parliamo di ubbidienza, è importante comprendere per la nostra vita che il Signore non è che ci sta comandando questa mattina di fare chissà quale cosa di straordinaria che implica chissà quale sforzo e quale immaginazione per poter in qualche maniera ubbidire alla sua parola. Ma l'ubbidienza che Gesù richiede alla nostra vita è sempre legata alla nostra quotidianità. Cioè, il messaggio che questa mattina stai ascoltando non ti serve per qualcosa di chissà quale cosa straordinaria devi fare, ma ti serve per quello che farai oggi, per quello che farai domani, per il tuo quotidiano. Infatti Gesù dirà a Pietro: tu sei un pescatore, bene, andiamo a pescare. Il Signore questa mattina sta dicendo: tu hai la tua vita, bene, io voglio mostrarti il miracolo nella tua vita, nella tua quotidianità. Il Signore vuole che tu obbedisci per vedere il miracolo. Amen. Gesù ci chiede di applicare la sua parola nelle cose ordinarie, quotidiane, personali. Per esempio, se questa mattina il Signore dovesse parlare a qualcuno di noi, ci dovesse chiedere di ubbidire in questa maniera: voglio che tu evangelizzi, voglio che tu parli di me agli altri. Beh, non pensare che il Signore ti sta dicendo: lascia tutto, vai in Africa e vai a evangelizzare. Il Signore ti sta dicendo: voglio che parli di me ai membri della tua famiglia, ai tuoi vicini, quelli che stanno sul posto di lavoro. Forse il Signore questa mattina sta chiedendo di ubbidire a qualcun altro, chiedendoti di amare il tuo nemico. Ma amare il tuo nemico per noi questa mattina non significa amare il califfo dell'ISIS, ma significa forse amare il datore di lavoro, forse significa amare quel collega che hai un po' di attrito, forse amare quei familiari che in qualche maniera non vai mai d'accordo. È chiaro, fratelli? Signore, aiutaci. Amen. È importante quindi notare che il comando della sua parola è sempre legato alla nostra quotidianità, ma anche importante notare che Dio onora sempre quelli che lo onorano. L'abbiamo detto prima. Pietro aveva prestato la barca a Gesù e Gesù desidera ricompensare Pietro. La barca di Pietro serviva per portare del pesce. E Gesù riempie questa barca di pesce. Voglio farti notare, fratello e sorella, che se tu deciderai di dedicare il tuo tempo al Signore, il tuo tempo sarà benedetto. Che se tu decidi di donare la tua barca al Signore, la tua barca sarà benedetta. Se tu decidi di donare la tua famiglia al Signore, la tua famiglia sarà benedetta. Perché Dio non ha mai debiti con nessuno. Il miracolo è legato alla nostra quotidianità, fratelli e sorelle. Alleluia. Questa applicazione, questo comando che Gesù diede a Pietro prevedeva due comandi in sequenza ed un obiettivo. Il primo comando era quello di prendere il largo. Prendete il largo. Notiamo, fratelli, che questa barca prima si allontana di poco dalla riva. Dopo Gesù chiese di prendere il largo. Sapete, la Bibbia ci insegna che bisogna iniziare con il latte spirituale. Bisogna iniziare, fratello, prima in testimonianza diceva che il Signore opera piano piano, poco alla volta. Ma, fratelli e sorelle, prima o poi il Signore ci dirà, adesso è tempo per te di prendere il largo. Vogliamo anche noi, sì, inizialmente cibarci del latte spirituale, ma dopodiché vogliamo un cibo più solido per la nostra vita. Amen. Se vuoi il miracolo, bisogna prendere il largo. Se vuoi i pesci più grandi, se vuoi una pesca abbondante nella tua vita, devi prendere il largo. In qualche maniera il Signore ci incoraggia questa mattina a obbedire, continuando a consacrare la nostra vita a Lui. Non puoi pescare a riva, dobbiamo prendere il largo. Amen. Ora, non sempre è facile prendere il largo, perché non era semplice per Pietro e gli altri prendere il largo? Perché a quell'ora del giorno, di solito, le barche rientravano da pesca. Era inusuale a quell'ora vedere delle barche che andavano a pescare. Si pesca di notte. E voglio dirti che per la nostra vita un po' è la stessa cosa. Prendere il largo spiritualmente parlando significa un po' fare il contrario di quello che questo mondo fa. Andare un po' controcorrente. Essere in qualche maniera una testimonianza per questo mondo. Amen. Ma se vogliamo il miracolo nella nostra vita, noi vogliamo ubbidire e prendere il largo. Non possiamo continuare a rimanere in riva alle benedizioni di Dio. Amen. Sì, il primo comando era quello di prendere il largo. Il secondo comando prevedeva di gettare le reti. Fratelli, proprio quelle reti che prima erano state lavate. Quelle reti che prima probabilmente erano state anche ricucite e conservate per la notte seguente. Bene, Gesù dirà, non solo prendi il largo, ma adesso quelle reti che hai lavato, che hai cucito, le devi gettare in mare. E questo, fratelli, ci fa comprendere che il Signore ci chiama a volte a fare dei passi di fede per Lui. Amen. Di non avere nessuna riserva personale, ma di donare tutto completamente a Lui. Se il Signore questa mattina ti chiede di gettare le reti, cioè di non tenere nessuna riserva, noi vogliamo farlo, perché ci sarà il miracolo. L'obiettivo, abbiamo letto due comandi: prendete il largo, gettate le reti per sport, vediamo che cosa arriva su. Che cosa disse il Signore? Gesù disse a Pietro e agli altri che erano presenti in quella barca: prendete il largo, gettate le reti per pescare. C'è già una promessa. C'è già una promessa che il Signore diede a questi uomini. Fratelli e sorelle, se ce lo dice il Signore, noi dobbiamo crederci. Amen. Per pescare. L'obiettivo, lo scopo di quel comando era quello di pescare. E voglio dirti che c'è sempre uno scopo quando Dio ci chiede di ubbidire. Dio non ci chiede di ubbidire per qualche suo capriccio, ma Dio ci chiede di ubbidire per realizzare la sua gloria nella nostra vita. Amen. Siamo chiamati a ubbidire, fratelli. Per vedere il miracolo vogliamo ubbidire. Voglio dirti di più. Siamo chiamati a ubbidire quando i piani di Dio sono chiari per la nostra vita. E fu chiaro. Il comando che Gesù diede a Pietro è chiarissimo. Prendi il largo, getta le reti per pescare. Ma Dio ci chiama ad ubbidire anche quando il suo piano non è completamente rivelato. Noi vogliamo ubbidire alla sua parola. Amen. Ora la risposta di Pietro diventa per noi un modello di attitudine. Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte. In poche parole mette enfasi su quelle che sono state i suoi limiti, i suoi sforzi, però alla tua parola noi getteremo le reti. E la Bibbia ci dice che fatto così, fatto come Gesù ci ha detto di fare, presero una gran quantità di pesci. Vogliamo il miracolo, fratelli? Facciamo come Gesù ci dice di fare. Amen. Facciamo come il Signore ci comanda di fare. Quindi, se vogliamo il vero miracolo, essere ciò che Lui vuole che noi siamo, dobbiamo onorare la parola di Dio. Signore, aiutaci a obbedire la Tua parola, obbedire nel quotidiano. Amen. Nelle cose giornaliere, perché Gesù quello ci insegna. Ma c'è un terzo passaggio che vorrei considerare con voi brevemente. È quello che Dio ci chiama a riconoscere la grandezza della parola di Dio. E qui è un punto importante. Perché possiamo onorare la parola di Dio, possiamo in qualche maniera ubbidire, ma poi possiamo fermarci e non riconoscere la grandezza della parola di Dio. È importante sottolineare la reazione di Pietro e compagni quando questi pescatori professionisti riconobbero che quella pesca non era frutto del caso. Quella pesca non era nemmeno frutto della fortuna o di coincidenza, ma la Bibbia ci dice che veduto ciò furono presi di spavento e di timore nei confronti di Gesù. In poche parole, fratelli, quegli uomini restarono esterrefatti, cioè riconobbero che sotto i loro occhi si era appena concretizzata la grandezza della potenza di Gesù. E questo è un punto importante per la nostra vita, fratelli e sorelle, perché il paradosso più grande che possiamo vivere è quello di non riconoscere, o peggio ancora, non apprezzare i tanti miracoli che Dio compie per noi ogni giorno. E non sto dicendo qualcosa di strano, sto dicendo un qualcosa che ci è comune a tutti quanti. La Bibbia addirittura ci dice che quando Gesù moltiplicò quei 5 pani e 2 pesci per 5.000 uomini, più le donne, più i bambini, bene, quelle stesse persone poco dopo andarono da Gesù e gli dissero: quale segno miracoloso fai affinché noi ti crediamo? Come? Poco tempo prima Gesù aveva moltiplicato da 5 pani, vi aveva fatto sfamare, e adesso addirittura non riconosci. Fratelli e sorelle, quante volte il Signore compie per noi grandi miracoli, opere meravigliose, e noi non sempre ci facciamo caso. Il popolo di Israele nel deserto è il paradigma per eccellenza. Quanti miracoli ha visto il popolo di Israele? Non capita tutti i giorni di vedere un Mar Rosso che si apre, e non capita neppure tutti i giorni di uscire fuori, tranne il sabato, e di trovare della manna fresca pronta da mangiare. Beh, non capita tutti i giorni nemmeno di avere una bella nuvola di giorno e una colonna di fuoco per riscaldarci di notte. Nonostante tutti questi miracoli che quotidianamente Dio faceva nella vita del suo popolo, il popolo non era in grado di riconoscere la grandezza di Dio. Non vedrai mai il miracolo se non riconosci quanto Dio è grande con te, quanto Dio fa cose straordinarie nella tua vita. Forse non c'è una pesca miracolosa, ma voglio dirti che già che sei in vita, già che sei in chiesa, Dio sta facendo un miracolo meraviglioso. Siamo d'accordo, fratelli e sorelle? Vogliamo riconoscere la grandezza del Signore, perché noi, iniziando dalle piccole cose, vogliamo riconoscere la mano di Dio sulla nostra vita. Fratelli, vogliamo riconoscere la mano di Dio sulla nostra vita? È la mano di Dio sulla tua vita, sì o no? Possiamo alzare le mani se questo è vero. E allora vogliamo dire: Signore, quanto sei grande, quanto sei potente. Vogliamo anche noi, di fronte a queste cose, non dire: vabbè, io vado avanti perché me la so cavare. Non vogliamo dire: vabbè, in qualche maniera le cose accadono per coincidenza, per caso, sono fortunato. Vogliamo dire che dietro ogni movimento della nostra vita c'è la mano di Dio. E così come quei discepoli, di fronte a quel miracolo, rimasero esterrefatti perché erano di fronte a un miracolo meraviglioso, vogliamo anche noi, fratelli e sorelle, di fronte a Gesù avere la stessa reazione. Il miracolo che Dio vuole fare nella mia vita, nella tua vita, non è fine a se stesso. E voglio dirti anche che Gesù non fa miracoli per dimostrarci che Lui fa miracoli. Cioè, Gesù non deve dimostrare proprio a nessuno niente, siete d'accordo? Non è che Gesù fa: voglio farti vedere chi sono io. Non ha bisogno. Ma Egli compie miracoli nemmeno per i nostri fini, ma è per la sua gloria. E voglio dirti, fratello, che Dio non ci benedice per farci degli obesi spirituali, non ci benedice neppure per insuperbirci, ma Dio ci benedice affinché possiamo condividere con gli altri la sua benedizione. Infatti possiamo leggere nella Bibbia che quando ci fu quel miracolo, Pietro e gli altri chiamarono quelli dell'altra barca e per condividere le benedizioni di Dio. Mi avvio alla conclusione. Quando siamo benedetti, anche gli altri lo riconoscono. Quando c'è un cambiamento nella nostra vita, gli altri lo notano, fratelli. E saremo come una calamita che Dio userà per attirare anime a sé. Non temere, tu sarai da ora in poi, da questo momento e per il resto della tua vita, non sei più un peccatore perduto, ma sarai e sei un pescatore di uomini, perché io sto cambiando la tua vita. Per conclusione, e questa volta davvero, non vogliamo essere il prodotto dei nostri sforzi, ma vogliamo essere il risultato dell'opera della parola di Dio nella nostra vita. Dio ci benedica, fratello.